e sconfiggeremo il fatto del cuore di Dio. Senza ulteriori indugi, cominciamo con i primi punti. Il perdono di Dio è senza giustificazione. Proprio di fronte al peccato, il Dio geloso si rivela un Dio di perdono. Il Dio geloso, vedete nel testo, c'è già nella pagina, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri, nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano. Il termine geloso è un termine sorprendente se applicato a Dio, e anche, per certi versi, è coraggioso da applicare a lui, perché esso è un sentimento che sentiamo a volte anche come fortemente negativo, fortemente, cioè abbastanza negativo, non so se fortemente, però piuttosto negativo. La gelosia è un atteggiamento che sembra quasi soffocare la relazione nei confronti dell'altro. Si ha paura che l'altro ci sfugga di mano, possa allontanarsi dall'attenzione che noi abbiamo nei suoi confronti. Ebbene, la Bibbia non ha paura a usare questo termine molto antropomorfico, per la precisione antropopatico, cioè esprime una passione, proprio per sottolineare l'aspetto decisivo agli occhi della scrittura, cioè che il rapporto che Dio nutre per il suo popolo è un rapporto che va a toccare profondamente, vuol dire, l'intenzionalità stessa di Dio, al punto che ne quasi modifica, ne coinvolge addirittura uno stato emotivo, è chiaramente un linguaggio forzato, iperbolico, però mostra la forza che con la quale Dio si lega al suo popolo, una forza che indica attenzione, tenerezza, affetto, controllo addirittura. Ebbene, è a partire da questa constatazione che la scrittura ragiona circa il perdono di Dio nei confronti del suo popolo, perché il perdono nasce, o meglio, fa i conti con la rottura di una relazione che è ritenuta essenziale, profonda, radicale. E cosa succede quando avviene questa rottura, questa frattura della relazione? L'apostasia, scritto nel foglio, che segue l'alleanza e che meriterebbe la distruzione del popolo. Cioè, di fronte a questo sentimento di profondo legame e quasi esclusività di un rapporto tra Dio e il suo popolo, scatta, il peccato quando il popolo rinuncia a questa relazione, non la coltiva. L'apostasia, in fondo, è il modo anche un po' tecnico per dire l'abbandono della fiducia in Dio e il cercare altre sicurezze. Quindi c'è un affetto profondissimo che sta alle spalle di questa relazione e il peccato, che poi sfocerà nel perdono, il peccato comporta non qualcosa di banale, superficiale, la semplice trasgressione di una norma o dell'altra, quanto piuttosto la rottura profonda di questa relazione, che essa chiaramente si esprime attraverso la rottura anche dell'alleanza, però di fatto questa rottura comporta come risultato la mancanza di riconoscimento dell'iniziativa con la quale Dio viene incontro al suo popolo. E il risultato è un risultato terrificante, dice Isaia, ci sono tanti testi. Perciò come una lingua di fuoco divora la scoppia e la fiamma consuma la paglia, così le loro radici diventeranno marciume, la loro fioritura volerà via come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore e dell'esercito, hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Guardate quanto è dura la reprimenda che Isaia mette in bocca a Dio, un fuoco che brucia ogni possibilità di futuro nei confronti del popolo. Le radici diventano marce e i fiori che preludono i frutti si consumano come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore e attraverso queste scelte hanno di fatto rotto questa relazione. Ebbene, questo è il primo dato con cui si ragiona quando si parla del perdono. Il perdono diventa vero quando si ha a che fare con una rottura seria, con una desolidarizzazione nei confronti di Dio che va a compromettere radicalmente il riconoscimento della sua cura nei confronti del popolo. E la sorpresa però è proprio questa: di fronte a un disastro così macroscopico come è quello di rinunciare, di rifiutare questa apertura con la Dio di tenerezza e di pietà, dato a Dio e con grazia di fedeltà, che toglie la colpa, l'aggressione e il peccato, ma lo lascia impunito. Mosè quindi può pregare con sicurezza, è un popolo della tua cervice, ma perdona le nostre colpe, i nostri peccati, e fa di noi la tua eredità. È quel testo che avete di questo testo. Il Signore Dio passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio odioso e pietoso, lento a dire e ricco di grazia e di fedeltà, e conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, e castiga la colpa dei padri dei figli e nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra, si prostrò e disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Questo testo segue immediatamente il racconto del vitello d'oro. Quando Mosè scende dal monte con le tavole della legge, il popolo si è costruito questo simulacro di Dio per controllare la presenza e per gestirne la relazione. In realtà, per strumentalizzarlo, Mosè infrange e spacca le tavole. È interessante vedere come Mosè stesso reclama da Dio una feroce punizione per il suo popolo, ma Dio reagisce in questa maniera. Dice: siccome io sono Dio, questa mia condizione di fronte alla frattura così evidente, di fatto diventa il modo con cui io manifesto la misericordia e il perdono. Quello che insomma balza agli occhi come primo passaggio è questo, quello che c'è in rassegna. Umanamente e giuridicamente il perdono non trova nessuna giustificazione. Dal punto di vista di quello che si può valutare, questo lo fanno tutte le scritture, sia il Pentateuco come i profeti, quello che si può valutare è una rottura unilaterale gravissima dell'alleanza, la quale compromette ogni relazione. Il popolo non può campare alcuna giustificazione, eppure, sorprendentemente, Dio avviene a noi. Dio, il Santo, non deve rivelare la sua santità mediante la sua giustizia e colpire coloro che la disprezzano di per sé. E questa è l'attesa che rivendicano anche i profeti. Se Dio è veramente giusto di fronte a questa infrazione unilaterale, come non può di fatto reagire rompendo definitivamente questa solidarietà con il suo popolo? Ancora dice Isaia: come potrebbe Geremia contare sul perdono la sposa infedele all'alleanza che non conoscisse la sua prostituzione? In quel testo io non l'ho citato, però è un testo sorprendente per anch'esso per la durezza, che racconta Israele come fosse una giovane che non riesce a mantenersi fedele alla relazione e fa boine per incantare il suo sposo, ma in realtà sta già trascando continuamente con altra gente. E Geremia si pone questa domanda: com'è possibile reggere di fronte a una rottura così grave, così insanabile? È chiaro allora che l'elemento decisivo del perdono è una condizione che dal punto di vista giuridico e umano è di fatto insanabile. Il perdono non ha logica. Il perdono, se preso sul serio, parlo del perdono di Dio per il suo popolo, di fatto risulta essere inconcepibile, inaspettabile, non si può attendere una possibilità di riscatto. Eppure succede. E il motivo per il quale succede, però, è anch'esso sorprendente. Perché non fa leva né su una sorta di punizione che in qualche maniera fa pagare il fio al peccatore, al popolo ribelle, né perché in qualche maniera il popolo riesce ad attivare un tipo di comportamento che possa rimediare alle malefatte nei confronti di Dio rompendo l'alleanza. Il motivo unico per il quale può scattare questo perdono risiede solo in Dio e nella sua identità, che è raccontata come assolutamente altra rispetto a quella dell'uomo. Ma il cuore di Dio non è quello dell'uomo, ed il Santo non si compiace di distruggere. Lungi dal voler la morte del peccatore, egli ne vuole la conversione per poter prodigare il suo perdono. Infatti le sue vie non sono le nostre vie, e i suoi pensieri superano i nostri pensieri di tutta l'altezza del cielo. E lì avete due testi, il quarto, che sono in parallelo, che un po' riesprimono questo concetto. Sentite cosa dice Osea alla fine del suo libro, verso la fine del suo libro, dopo che ha constatato come Israele, che lui ha liberato dall'Egitto e ha tratto come un figlio, alla sua guancia, ha avanzato la sua guancia, Israele comunque si è ribellato. Però di fronte a questa ribellione, a questa rottura, sentite cosa dice Osea, Dio attraverso Osea. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari del male, ridurre lo stato di Zeboim, due nazioni nemiche che furono distrutte da Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo al dolore della mia vita, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. Vedete la combinazione di non darò sfogo al dolore della mia vita, di per sé l'ira con la quale Dio si misura nel profondo del popolo è del tutto legittima. È un fuoco che è già acceso e che sta per divampare. Il motivo per il quale esso viene bloccato è detto semplicemente: sono Dio e non uomo, io sono il santo in mezzo a te. Il motivo dunque non risiede in nessuna capacità e in nessuna prestazione cui l'uomo può risolvere la questione o rimediare, ma semplicemente risiede nella gratuità con la quale Dio decide di porsi di fronte al popolo infedele. L'altro testo di Isaia ribadisce la stessa cosa con un'altra immagine. Lento abbandoni la sua via, il nuovo nemico i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Quindi è chiaro questo primo passaggio. Il perdono di Dio non ha giustificazione. Ciò che, di fatto, da un punto di vista umano e giuridico, determinerebbe un sicuro castigo alla rottura della creazione, viene superato esclusivamente per iniziativa di Dio. Perché Dio è Dio e noi non siamo Dio, per fortuna, verrebbe da dire. Però il motivo, di fatto, non si può ricercare in nessuna soluzione di tipo giuridico o comportamentale. E questo è un aspetto decisivo per poi riflettere su come Gesù riprende in mano questa questione del perdono e del rapporto con la sua gente e di fatto lo porta avanti perché ne compie in qualche maniera, vuol dire, in pienezza la logica che già brilla, già è presente nel primo testamento. Nel secondo passaggio, il perdono di Gesù compie quello di Dio. Al padre di Israele, Giovanni Battista attende la remissione dei peccati e predica un battesimo che ne è la condizione. E questo è chiaro, Israele attende il perdono dei peccati, dopo quando Pietro predicherà il Signore risorto al libro degli Atti, dice che il Signore è risorto per perdonare i nostri peccati, per riconciliarsi con Dio, dice Pietro nelle prediche, dice chiaramente anche Paolo. Il problema di come Israele mantiene la relazione con Dio, recupera la relazione, è una questione acutissima. Solo che il modo con il quale Israele pensa di poter risolvere questa relazione, questa ricerca di relazione, è basato di fatto su una prestazione. Fate penitenza, altrimenti colui che viene vi battezzerà nel fuoco. Per lui questo fuoco è quello dell'ira e del giudizio, quello che consuma la pula una volta separato. Questa, grosso modo, è la predicazione di Giovanni Battista, che un po' riassume la logica che ha assunto il giudaismo ai tempi di Gesù. Questa quindi è l'attesa. Di fronte a questa logica occorre in qualche maniera cercare di trovare un rimedio, una soluzione, che è anche una soluzione di tipo comportamentale. E di fatto Giovanni Battista riconosce come la possibilità di recuperare questa relazione attraverso la confessione di peccati e un battesimo di penitenza che indica di fatto la penitenza. Tutto grava, quindi, agli occhi di Giovanni, sulla necessità da parte delle persone di dover emendare la propria condotta come possibilità, come prospettiva per poter in qualche modo rimediare alla rottura della relazione con Dio. Giovanni è così convinto che questo modo il popolo possa rimediare ai suoi peccati e rimanere fedele al suo popolo. E vi ricordate come Giovanni rimane sorpreso di fronte al modo con cui Gesù si comporta, al punto che una volta andato in prigione Giovanni si pone l'interrogativo attraverso le persone che vanno da Gesù, sentendo che Gesù non soltanto invita il peccatore a convertirsi e a credere, ma proclama di essere venuto soltanto per guarire e perdonare. Ricordate il testo di Marco 2, lì, quando Gesù va a cena da lepri, i farisei si ribellano a questa sua condivisione del pasto con persone marginali e peccatrici, e Gesù dice: non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Ed è proprio questa sorprendente attività di Gesù che risulta strana agli occhi di Giovanni, il quale chiede chiaramente: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Il tuo modo di comportarti, di questa accoglienza senza condizioni, è sorprendente. Di fatto sovverte tutte le attese di Giovanni e spiazza questa persona che si era così fortemente impegnata per cercare il modo di ottenere il perdono attraverso un comportamento, attraverso un percorso di penitenza. Però, di fronte a questo, Gesù lo sorprende. Non è mandato Gesù dal Padre come suo giudice, o come giudice, ma come salvatore. Giovanni 3,17, ricordate quel testo lì quando sta parlando con Nicodemo. Gesù parla del serpente innalzato nel deserto e dice: non sono venuto per giudicare il mondo, ma perché il mondo abbia la vita nel mio nome. Egli chiama la conversione di tutti coloro che ne hanno bisogno e suscita questa conversione. Pensate a Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Zaccheo cerca Gesù, Gesù incrocia a cercare di Zaccheo, e questo incontro permette a Zaccheo di poter riformulare la propria vita, lui che, come gli altri, figlio di Abramo. Così facendo rivela che Dio è un padre la cui gioia sta nel perdonare. Pensate a tutte le tre parabole in cui Luca descrive il motivo che ha nel suo comportamento. C'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti. La gioia di Dio consiste nel saper recuperare chi si era perduto, chi si era smarrito. E ancora Matteo, quando riprende questa memoria delle parole di Gesù, riformula la parabola della pecora smarrita, applicandola non tanto alla misericordia di Dio quanto all'atteggiamento ecclesiale che da essa deve uscire. E allora, attraverso quella parabola della pecora smarrita, dice, richiama la necessità che ogni responsabile della comunità abbia come scopo fondamentale, primario, quello di cercare chi si è sbagliato, chi si è perduto, chi si è messo a errare. Perché in questo modo, di fatto, la comunità imita Dio. Gesù non annuncia soltanto questo perdono, ma lo esercita e attesta, mediante le sue opere, che dispone di questo potere riservato a Dio. E ancora un altro testo di Marco, vi ricordate, il paralitico viene calato dal tempio dalle quattro persone che lo portano lì davanti a Gesù, e Gesù pone quell'alternativa, se vogliamo, o subordina la guarigione del paralitico con un altro livello di intervento. È più facile dire al paralitico: alzati e cammina, o dire: ci sono perdonati i suoi peccati. Perché sappiate che sulla terra il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, dico a te: alzati e cammina. Quindi Gesù, nella sua esistenza, altro non fa che continuare quella logica che abbiamo visto già presente nella scrittura. La logica è che l'atteggiamento che lo anima è l'attestare l'inducibile e non subordinata a chissà quali prestazioni questa misericordia con la quale Dio è venuto incontro a Israele, che in Gesù continua a farsi presente. In fondo quello che Gesù fa vedere è che la logica che pretende di poter ripagare o rimediare in qualche maniera non è quella che può di fatto essere accampata di fronte a Dio. Perché esiste una simmetria tale che risulta, se applicata, risulterebbe del tutto spiazzante, del tutto impotente da parte nostra. Quindi l'altro elemento, quindi la vede anche nel comportamento di Gesù. E Gesù in fondo introduce questa sorprendente logica, chiamiamola pure così, che è la logica del riconoscere